Preghiera d'inizio, il Salmo 45-44. Effonde il mio cuore liete parole. Io canto al Re il mio poema. La mia lingua è stilo di scriba veloce.
Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Sulle tue labbra è diffusa la grazia. Ti ha benedetto Dio per sempre.
Cingi, prode, la spada al tuo fianco. Nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte.
Avanza per la verità, la mitezza e la giustizia.
La tua destra ti mostri prodigi. Le tue frecce acute colpiscono al cuore i nemici del re. Sotto di te cadono i popoli.
Il tuo trono, Dio, dura per sempre, e scettro giusto lo scettro del tuo regno.
Ami la giustizia e l'empietà detesti. Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato con olio di letizia a preferenza dei tuoi eguali.
Le tue vesti sono tutte mirra, aloe e cassia. Dai palazzi d'avorio ti allietano le cetre.
Figlie di re stanno tra le tue predilette, alla tua destra la regina e i nori di Ofir.
Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre.
Al re piacerà la tua bellezza, egli è il tuo signore, prostrati a lui.
Da Tiro vengono portando doni, i più ricchi del popolo cercano il tuo volto.
La figlia del re è tutta splendore, gemme tessuto d'oro è il suo vestito.
È presentata al re in preziosi ricami, con lei le vergini compagne a te sono condotte.
Guidate in gioia ed esultanza, entrano insieme nel palazzo del re.
Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli, li farai capi di tutta la terra.
Farò ricordare il tuo nome per tutte le generazioni e i popoli ti loderanno in eterno per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio,
ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Abbiamo scelto questo salmo che parla delle nozze, le nozze tra l'uomo e Dio nel tempo del Messia, e questa sera ci fermeremo sulla parabola delle vergini che sono in attesa delle nozze, che direi è la più bella parabola dell'esistenza umana. Ecco, le nozze sono la nostra unione con Cristo, e la nostra unione con Cristo è ciò che ci fa essere quello che siamo, figli, col dono del suo spirito, con lo stesso amore del Padre, e questa è la vita eterna che dobbiamo vivere già oggi e che vince anche la morte. E siccome domani cominceranno degli esercizi spirituali in questa chiesa sull'anno del Padre, cediamo un momento la parola al Padre Cascino, nostro carissimo amico, che ce li presenta, che li terrà lui.
Ma vedo che siete già, avete la disgrazia di conoscere i gesuiti, quindi non avete bisogno che si spieghi cosa sono gli esercizi. e soltanto vi proponiamo una formula particolare che è già collaudata in molte parrocchie di Milano, io l'ho sperimentato a Roma e a Bologna, cioè una serie di serate, esattamente 4 sere, da domani fino a venerdì, dalle 21 in poi, per un'ora e mezza, un'ora e 40 al massimo, in cui si propone un tema di riflessione e si dà spazio a un tempo piuttosto prolungato di silenzio, si incomincia e si conclude con una preghiera comune e c'è anche un minimo di tempo per una condivisione. Ecco, tutti sono invitati. Il tema sarà un approfondimento del tema di quest'anno, la paternità di Dio, e può essere quindi un momento forte di approfondimento di fede e anche di vero cammino spirituale, soprattutto forse per molti di noi un'esperienza di silenzio di cui tutti abbiamo bisogno.
Ecco, e prima di iniziare la lettura del brano, una presentazione. Stiamo iniziando il capitolo 25esimo che conclude il discorso finale di Gesù, fatto 2 giorni prima della sua passione. E questo capitolo 25esimo è costituito da 3 parabole graduali, cioè fanno 3 passi per farci capire una cosa sola fondamentale. Se ricordate, all'inizio i discepoli avevano chiesto a Gesù: quando verrà la fine del mondo, quando tornerai e qual è il segno? Ecco, in queste 3 parabole risponde: quando torna. Ecco, torna in questo tempo, cioè durante la nostra vita, è il senso della parabola di oggi, delle vergini stolte e sagge. In questa vita c'è da procurarsi l'olio che è il dono dello Spirito, che arde in eterno ed è la nostra identità di figli. Poi la parabola successiva è quella dei talenti, allora bisogna darsi da fare per acquistare questo olio, cioè per amare come siamo amati. Poi l'ultima, quella del giudizio finale, qual è il segno nel quale riconosciamo il Signore? L'affamato, l'assetato, l'immigrato, il nudo, il carcerato, l'ammalato. Cioè tutti quei segni della lontananza dalla vita e da Dio, nei quali lui si è messo dentro nella croce per essere riconosciuto e amato. Ed è proprio amando questi, suoi fratelli più piccoli, che amiamo lui e acquistiamo l'olio, la sapienza dello Spirito in questa vita. Quindi, come vedete, tutto il discorso sulla fine del mondo ci richiama a vivere oggi il presente con amore verso i fratelli, perché lì incontriamo il Signore e lì viviamo il dono dello Spirito.
Bene, il testo allora è da Matteo 25, i primi 13 versetti, con qualche piccola correzione. Leggiamo il testo. Il regno dei cieli è simile a 10 vergini che, prese le loro fiaccole, uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte, 5 sagge. Le stolte presero le fiaccole, ma non presero con sé l'olio. Le sagge invece, insieme alle fiaccole, presero anche dell'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono. A mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro fiaccole. E le stolte dissero alle sagge: dateci del vostro olio, poiché le nostre fiaccole si spengono. Ma le sagge risposero: no, che non abbia mancare per noi e per voi, andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle allontanatesi per comprare l'olio, arrivò lo sposo. E le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e cominciarono a dire: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose: «Amen, vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora».
Ecco, prima di spiegare la parabola, vorrei rilevare il tenore della parabola. Parla di nozze, di incontro con lo sposo. Ecco, questa è la più bella metafora che ci sia della vita umana. La vita umana è un fidanzamento, è tutto un andare incontro allo sposo. E il fine della vita non è il fallimento di tutto ciò che c'è di buono, di bello nella vita, ma è il compimento di tutto ciò che desideriamo, di più bello che ci possa essere. Ecco, cosa c'è tra la vita e la morte? Cosa si sceglie? Ecco, diceva un poeta, scelgo la chitarra. Ecco, tra la vita e la morte noi scegliamo di cantare l'amore del Signore. Questo è il senso della nostra vita. E questo amore è eterno. E alla fine questo è sarà l'incontro definitivo. Ecco, il credente vive a questa luce e tutto il cristianesimo è sotteso dall'attesa del Signore. Vieni Signore Gesù, Maranatà. Lo spirito e la sposa dicono vieni, il Signore dice vengo presto. C'è il grande desiderio dell'uomo, se non c'è questo desiderio per sé è inutile vivere. Perché vivi se poi alla fine ti aspetta solo il fallimento di tutto ciò che hai realizzato? Ecco, vivi per uscire incontro allo sposo che viene. E sarà il tema dominante un po' in tutte le parabole, che poi è il tema dominante della nostra esistenza. Perché viviamo? Per andare incontro al Signore che viene. Non per fallire l'esistenza. E ora vediamo la parabola che ha un'istruzione ben precisa, e per capire cosa significa la parabola è importante sapere con chi identificarci. Ecco, quando si sente parlare Gesù che fa delle azioni, c'è qualcuno che è tentato di identificarsi col Signore, è molto pericoloso quella persona. Qualcuno è tentato di identificarsi, supponete, nelle due parabole del fariseo e del pubblicano, col pubblicano. No, sono fariseo. Se riconosco essere fariseo divento pubblicano. Così sono vergine stolta. Se riconosco di essere stolta allora sarò prudente. Quindi la nostra identificazione in questo brano è con le vergini stolte, in modo da non essere stolti, cioè identificare le nostre stoltezze. Ora vediamola per ordine.
Il regno dei cieli è simile a 10 vergini che, prese le loro fiaccole, uscirono incontro allo sposo.
Ecco, qui è il regno dei cieli visto nella sua prospettiva finale, che è l'incontro con lo sposo, ma già tutta l'esistenza terrena è un'uscita incontro allo sposo. C'è una prima uscita dalla madre per venire alla luce della vita, c'è una seconda uscita che dura tutta la vita, l'uscita dal proprio egoismo, l'uscita da sé verso l'altro, c'è alla fine l'uscita definitiva dalla madre terra per andare incontro al Signore, e si va incontro con delle lampade, abbiamo tradotto con delle fiaccole. E le fiaccole di cui si parla qui non sono dei lumini ad olio, non puoi uscire col lumino ad olio, ti si spegne subito e poi non fa luce. Non sono lanterne, fanno troppo poca luce, sono grandi fiaccole che hanno sotto un serbatoio di combustibile che resistono al vento, durano tutta notte e illuminano molto. Si parla di queste fiaccole. E queste fiaccole hanno un vaso sotto che è abbastanza importante, perché è lì che c'è il combustibile. E una fiaccola senza combustibile è semplicemente qualcosa di molto unto, sporco, fuligginoso, che serve a nulla. Se ha combustibile e accesa, ecco che diventa luce. Noi usciamo nella vita, e usciamo dalla vita con la nostra lampada, la nostra fiaccola. Dipende se è accesa e dipende se c'è dentro combustibile. E il problema della parabola è tutto sul combustibile che ci deve essere dentro, in questo vaso. Tenete presente che la parola vaso, che tornerà poi, indica anche il corpo. Il senso della nostra vita è che nel corpo stesso abbiamo l'olio, abbiamo lo spirito. Cioè il nostro corpo è tempio dello spirito. E proprio con questo spirito andiamo incontro al Signore. E il Signore è chiamato lo sposo, ecco, è la più bella definizione di Dio. Ecco, se uno vuol capire chi è Dio, ecco, pensi a una relazione riuscita tra un uomo e una donna. Quando in Genesi 1,27 si dice che Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza maschio e femmina, intende dire non che la femmina o il maschio è somiglianza di Dio, ma la relazione tra i due. E la relazione appunto è amore, dono, gioia, fedeltà, fecondità, vita, pienezza. Questo è Dio. Per questo Dio è chiamato lo sposo. E lo stesso uomo nella sua totalità non è altro che immagine di Dio, che è lo sposo, l'altra parte dell'uomo. E noi siamo fatti per unirci a Dio. E nell'umanità di Gesù, uomo e Dio si sono effettivamente sposati. E ognuno di noi è chiamato a unirsi a Gesù, il Figlio, e a diventare figlio, a avere lo stesso spirito del Padre, la vita di Dio. Ed è questa unione il senso della nostra vita. L'uomo creato al sesto giorno è chiamato a passare al settimo giorno, cioè alla vita stessa di Dio. E dicevo, il tema dello sposo nella Bibbia è costante, emerge nei profeti. Ricordate Osea quando dice: ti attirerò nel deserto, parlerò al tuo cuore. Tutto il Cantico dei Cantici, dove proprio visto dalla parte femminile una donna che parla, che è la sposa, cioè sarebbe l'uomo la sposa di Dio, così vedono le varie forme di amore nell'espressione con Dio, molto bello. Poi abbiamo Isaia 61, tanti altri passi, Geremia pure 31, e tutta l'Apocalisse, soprattutto nel finale, gli ultimi due capitoli, che è proprio l'attesa delle nozze tra l'uomo e Dio. E Gesù stesso si definisce lo sposo, il Messia. Ecco, mi sembra importante capire questa immagine, che è più che una metafora. Oserei dire che il matrimonio non è una metafora che Dio è lo sposo, è una metafora che due sono sposati rispetto alla realtà. La realtà è l'unione tra l'uomo e Dio. L'altro è segno, sacramento appunto, segno efficace dove realizzi questa unione, quest'amore. Ecco, avere questa concezione di Dio è un po' diversa da quella che di solito abbiamo. E anche cambia stile la vita. La nostra vita davvero è cantare a Lui, cantare col cuore, cioè amarlo, cantarlo con la vita, con le opere, in modo che tutta la nostra vita diventi luminosa col suo spirito. Ecco, tutta la nostra vita è un'uscita incontro allo sposo. Però ci sono due modi per andare incontro. Andare incontro vuol dire vivere. Da quando si nasce si va incontro.
Stavo pensando, appunto, proprio più aderente al testo, questo uscirono all'incontro dello sposo. E la vita sembra piuttosto una partenza. Ecco, vivere sempre un pochettino, appunto, uscire, ma quasi un finire anche. Qui invece è qualcosa di estremamente positivo. È uscire per un incontro. Non si termina, ma si comincia. Comunque, in modi diversi. Sì. Cinque di esse erano stolte. Cinque, sagge. Le stolte presero le fiaccole, ma non presero con sé olio. Le sagge invece, insieme alle fiaccole, presero anche dell'olio in piccoli vasi.
Allora queste 10 è il numero di totalità, numero della comunità, tutta l'umanità esce incontro allo sposo, lo sappia o non lo sappia, stolti o saggi che siano, tutti si va incontro a lui. Però appunto è diverso essere stolti e essere saggi. Nel Vangelo di Matteo, siccome Matteo si rivolge ai credenti, lo stolto è quel credente che dice Signore, Signore, ma non fa la volontà del Padre. E la volontà del Padre è amare i fratelli. La volontà del Padre è lo Spirito Santo, è lo Spirito del Padre e del Figlio. Per noi lo Spirito del Figlio è amare il fratello col quale Gesù, il Figlio, si è identificato. Saggio invece è colui che costruisce sulla parola di Cristo, la parola del Figlio, che compie la volontà del Padre. Tutte prendono le lampade, cioè ognuno porta se stesso col proprio corpo, però qualcuno senza olio e qualcuno con l'olio. L'olio è lo Spirito Santo, è l'amore. Ogni nostra azione compiuta sotto l'influsso dello Spirito è un'azione di amore, è un'azione divina ed è eterna, e questo è l'olio. Ogni azione non compiuta sotto lo spirito di amore è un'azione diabolica, ci divide dagli altri, da noi stessi, ci uccide, e questa è la mancanza di olio. Il nostro vaso resta un coccio. La nostra esistenza, invece di trasfigurarsi in luce, diventa sempre più opaca, sempre più chiusa. Quindi il problema è non l'incontro finale, ma come vado incontro ora. Già fin dall'inizio è chiaro. Vado incontro con saggezza o senza saggezza? Con l'olio o senza olio? Ed è interessante che l'olio è in piccoli vasi.
Piccoli vasi credo che possa significare qualcosa che è limitato, però capace di contenere. Senza il piccolo vaso l'olio si perderebbe. Ecco, il piccolo vaso credo che significhi un po' la nostra pochezza, la nostra umanità però. Ecco, il nostro corpo stesso, il nostro spessore umano, trascurabile, opaco, però capace di contenere. Credo che in termini anche più allargati possono essere situazioni, persone.
E pensavo ancora ai piccoli vasi, no? Che è il nostro corpo, con ciò che viviamo nel corpo. Avevo letto anche un commento in cui si diceva che i piccoli vasi, i vasettini, dice ogni istante, e l'istante per gli antichi era un sesto di secondo, uno può compiere un atto di amore. Quei piccoli vasi sono ogni istante che hai vissuto in pienezza, nell'amore. Allora sei tutto pieno di quest'olio, di questo spirito. Allora il tuo corpo è trasfigurato, la tua vita è da figlio. Allora vai incontro al figlio, unito a lui. Ecco, e questo è il nostro modo di uscire, che verrà ripreso dopo per dire quanto è importante, quindi per ora lo lasciamo qui.
Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono.
Ecco, è l'esperienza di tutti, della Chiesa primitiva che lo attendeva, doveva venire subito, e il Signore tarda. Arriva sempre tardi, arriva solo alla fine. E invece questa parabola vuol farci capire che non è vero che tarda, perché è già venuto infinite volte nella tua vita, in ogni istante, e dovevi incontrarlo prima. Quindi il suo ritardo è un'astuzia divina per dire intanto tu fai la tua provvista di olio, cioè intanto mi incontri quotidianamente e cresci, in modo che il nostro incontro definitivo sia pieno. Se no è come una pianta cresciuta a stento, vabbè, finito il tempo della crescita, è una pianticina brutta. Invece no, il Signore vuole che noi sviluppiamo in pienezza la nostra vita di figli. E il suo ritardo è proprio perché noi cresciamo fino alla nostra misura piena.
Mi piace soffermarmi su questo che è vissuto come ritardo del Signore. Dice qualcosa circa lo stato d'animo, circa il desiderio esattamente. Se tu temi l'arrivo del Signore, in qualche modo vorresti dilazionare questo arrivo. Se tu lo desideri invece, hai l'impressione che ritardi, vorresti anticiparlo.
E comunque difatti tutti si assopirono. In greco c'è una parola dove si dice annuirono, cioè accennare con la testa come quando uno ha sonno. Si comincia tutti a abbassare un po' la testa, alla fine ci si addormenta tutti e si dice sì definitivamente alla vita e ci si congeda. Tutti dormirono. Quindi praticamente tutto l'arco della vita è un andare incontro allo sposo e l'incontro è quando tutto, quando abbiamo detto il sì definitivo, cioè quando abbiamo abbassato la testa abbiamo detto sì, è vero, la vita è finita e ora ci sarà l'incontro con lui. Quindi l'incontro è dopo la morte, allora si chiude la porta. E il brano vuol ribaltare però la frittata, vedremo, perché l'importante è quel che si fa prima, perché dopo la porta è chiusa.
A mezzanotte si levò un grido, ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro fiaccole.
Ecco, quando è che arriva lo sposo? A mezzanotte, quando tutti dormono. Quando siamo morti non è che tutto è finito, proprio allora è l'incontro, ecco lo sposo, andate l'incontro. È l'uscita definitiva, la morte, verso di lui. Proprio nella notte, quando uno si aspetta che c'è più niente, no, avviene la cosa principale della vita, l'incontro con lo sposo. E tutti si destano, e destarsi è la stessa parola di risorgere, tutti risorgiamo. E risorgiamo preparando le nostre lampade, ci risorgiamo con i nostri corpi, con ciò che abbiamo avuto nella vita terrena, che abbiamo compiuto almeno nella vita terrena. E allora vediamo i due risultati diversi tra le sagge e le stolte.
Pensavo circa l'andargli incontro, che c'è l'invito ad andare incontro a colui che è venuto incontro a noi, il Dio che viene. E lui viene da lontano, dico, viene dall'infinito e compie la più parte del percorso. A noi compete, a noi è chiesto di fare quei pochi passi che sappiamo fare verso di lui.
E, tra l'altro questo grido è bello perché la versione esatta sarebbe guarda lo sposo, andategli incontro. Cioè il senso della nostra vita è guardare lui. È Lui che desideriamo, è Lui che amiamo, è Lui la pienezza della nostra vita, è Lui il senso di tutta la creazione, è in Lui che noi attingiamo tutto ciò che possiamo desiderare e addirittura neanche ci sogniamo di desiderare. Ecco, guarda Lui e vagli incontro.
Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro fiaccole. E le stolte dissero le sagge, dateci del vostro olio, perché le nostre fiaccole si spengono.
Ecco, le stolte si accorgono allora di non avere olio nelle loro lampade, nelle loro fiaccole, nei loro vasi. Cioè, il loro corpo non ha accumulato olio. Cioè, la loro vita terrena non è stata una vita nell'amore e nello spirito, ma una vita chiusa in se stessa, nell'egoismo, quindi totalmente vuota, alla fine uno si ritrova con quel che ha fatto. Cioè la vita nostra la gestiamo noi nella nostra responsabilità. Se uno ha vissuto senza amore, sia stata anche la persona più rampante della terra, sia stato il più grande orso, il più grande leone del mondo, si trova un coccio vuoto, senza senso, senza olio, senza amore, e dice perché ho vissuto? E allora domanda, si accorge che le sue lampade si spengono, cioè dice, sì, c'ho un lumicino, sono figlio di Dio anch'io perché mi ha fatto Dio, ma solo per questo, perché in tutta la mia vita ho fatto tutto il contrario, ho realizzato niente di valido. Con chi vorrei che comprendessimo? Questo brano ci vuole far capire cosa c'è di valido in questa vita oggi. O la imposti davvero, guarda lo sposo e vagli incontro. Guarda qual è l'amore della tua vita che dà senso alla tua vita, non dimenticarlo e cammina in questa direzione. E ogni passo sia verso questa meta, allora è bello. Allora la tua vita è luminosa e ti realizzi eternamente già ora. Altrimenti proprio fallisci, è come una fiaccola che non fa luce e serve a nulla. Che è proprio sul valore dell'esistenza presente.
Senza attardarsi sul passato, chiaro, abbiamo le radici nel passato e anche nella fede noi ci radichiamo in qualcosa che è stato. E senza sporgerci verso un futuro, chiaro che verrà il Signore e verrà in modo definitivo, in modo aperto, chiarissimo. Vi è portata l'attenzione sul presente, sul Signore che viene. Ma le sagge risposero: no, che non abbia mancare per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene.
Ecco, e questo olio nessuno ce lo può dare. Anche se queste sagge sono buone e ci amano, non ce lo possono dare. Cosa vuol dire? Nessuno può mangiare al posto mio, nessuno può agire al posto mio, nessuno può amare al posto mio. Cioè, dovete essere voi a farle queste cose, perché è la vostra identità. Non è che ve la può dare un altro. Quindi, per quanto abbiano buona volontà, non possono darci. Questo lo devo acquistare io dai venditori. E mi chiedevo cosa fossero questi venditori di olio, e verranno fuori la parabola successiva, dopo quella dei talenti. Quelli che ci vendono l'olio, lo Spirito Santo, sono esattamente tutti i poveri cristi del mondo. Tutti quelli che hanno niente e ai quali diamo qualcosa, sono loro che ci vendono l'olio. In cambio di quel poco che noi diamo, che è l'amore, abbiamo in cambio l'amore, lo Spirito Santo. Sono quelli i grandi venditori ancora oggi della nostra salvezza. Dobbiamo andare da loro, non chiuderci in noi stessi. Cioè, noi siamo abituati a fare la carità al povero, è abominevole, è il povero che ci fa la carità, è il povero che ci salva, mica noi salviamo i poveri. È lui il Cristo che porta su di sé il nostro male. Amando lui amo il Signore. E divento io stesso figlio perché amo il fratello, quindi è lui che mi salva. Quelli sono i venditori e lì dobbiamo comprare, cioè trafficare i nostri talenti in questo amore del prossimo. Questo lo scoprono dopo.
Ma poco fa sentivo questo accostamento che sembrava stridente, parlava di Spirito Santo e si parla di un'acquisizione, di un acquisto dello Spirito Santo. L'espressione la si trovava anche, si trova in Serafino di Sarov, un grande santo dell'ortodossia russo, e nel colloquio appunto con un laico parla proprio, un laico che tra l'altro era mercante, Motovilov, e appunto dice che scopo della vita è l'acquisizione, l'acquisto dello Spirito Santo. Lo Spirito è un dono, però c'è qualcosa allora che implica una nostra disponibilità e corresponsabilità nell'acquisire, nell'acquistare questo dono. Ora, mentre quelle andavano per comperare l'olio, allontanatesi anzi, quelle per acquistare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa.
Ecco, questo versetto cosa vuol dire?
che dopo è troppo tardi perché la porta è chiusa. Il tempo che ci ha dato in cui la porta è aperta è il tempo in cui viviamo. Quello è il tempo per comprare l'olio. Dopo mi accorgo di esserne senza, ma è troppo tardi per comprarlo. E siccome la parabola è scritta per noi che viviamo, non è fatta per terrorizzare se chissà cosa capita, no, per responsabilizzarci. Cioè ci dice, guarda che è adesso che devi farlo, perché dopo la porta è chiusa. Cioè devi investire bene la tua vita attuale, mica stare a aspettare quel che avverrà dopo. Dopo è chiuso, i giochi sono fatti. Per cui dopo, quelle che erano pronte entrano alle nozze e per gli altri la porta è chiusa perché sono senza olio e dopo è troppo tardi, non puoi più acquistarlo. Cioè questa vita ci è data in fondo per viverla nell'amore, se no perché la viviamo? Per buttarla via nell'egoismo e per far star male gli altri e star male noi e per l'eternità per di più. Perché ciò che abbiamo fatto ora vale in eterno proprio. Sia nel bene che nel male. È importante avere coscienza del momento presente. Non è che una cosa sia uguale all'altra, no. Il bene e il male c'è. E il bene che è l'amore è eterno, e il male è una mancanza eterna, un bene che non c'è, insomma. E se non c'è, non c'è. Ed è in gioco la nostra identità di figli, la nostra integrità. Se abbiamo riempito o meno il nostro vaso, la nostra misura.
Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: Amen vi dico, non vi conosco.
E con le altre arrivano tardi, perché dopo è troppo tardi, è solo in questa vita che si può crescere, e poi dicono Signore, Signore, aprici. E ricordate, appunto, Gesù diceva nel capitolo 7, non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio. Tu in fondo sei sempre stato chiuso a me, perché non mi hai aperto. Sei tu che hai chiuso la porta durante tutta la vita, a io che ero lì che bussavo nel povero per venire da te. Io non ti conosco, non mi hai mai conosciuto. Vedete, questa parabola è fatta con una certa sapienza per terrorizzarci un po', per dire guarda che stai facendo una cosa molto brutta adesso. Tieni la porta chiusa e non conosci il Signore che viene a salvarti. Per favore, apri la porta che sei in tempo. Accogli il Signore che viene a salvarti, acquista adesso l'olio. Cioè vuol proprio responsabilizzarmi sul momento presente in modo che lo viva con pienezza, non invece con quella forma di apatia, cioè, si vive non si sa bene perché, così a caso si fa quel che capita. No, no, questa vita è importantissima, non si vive a caso. Si vive per amare, per realizzare la propria misura piena di amore, di dono, di servizio agli altri, di tutto ciò che abbiamo e siamo. Allora siamo felici e rendiamo il mondo bello e vivibile e incontriamo lo sposo. Altrimenti non abbiamo mai conosciuto nulla della vita. E arriviamo alla fine che il Signore ci dice, non ti conosco, cioè ci dice quello che abbiamo sempre detto noi, perché lui non fa altro che dire quel che noi gli diciamo.
Sì, per cui non è la sua una specie di risposta ripicca, ah sì, tu, allora io. Ecco, mette in evidenza ciò che noi abbiamo fatto. E appunto allora rispetto al vivere nel disimpegno, nella inconsapevolezza, nell'apatia, ecco l'ultimo versetto che riassume l'atteggiamento che ci è donato e però ci deve anche vedere impegnati. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora.
Ecco, qui è detto il senso della parabola. Vegliamo, allora stiamo svegli adesso, perché ignoriamo il giorno e l'ora, e se vegliamo, vediamo che ogni giorno è il giorno, ogni ora è l'ora, per acquistare quest'olio, in modo che non ci troviamo come le vergini stolte e con le lampade senza olio. Cioè,
Stiamo attenti ora a vivere in modo tale che la nostra vita non sia priva dello spirito e dell'amore, se no falliamo la vita.
Ma circa il vegliare ancora mi sento di dire che in fondo davvero ci è dato il dono della luce e della consapevolezza. Ecco, si tratta di vivere responsabilmente questo, cioè di tenere gli occhi aperti, cuore aperto.
Le due parabole seguenti poi approfondiranno questo tema di come si acquista l'olio. Questa sera volevo solo mettere allerta, guarda che è importante, veglia, questa tua vita presente è determinante per acquistare quest'olio che è lo spirito, è la tua vita, è la tua comunione con Dio, è l'incontro stesso con lo sposo.
Testi di approfondimento.
Sì. Ecco, per approfondire il tema nuziale, il tema dello sposo, ecco il Salmo 45, Osea 2, 21, 25, Isaia 62, Geremia 3, 1, 13, Geremia 31, il Cantico dei Cantici, Apocalisse 21, 22. Ecco, e poi si potrebbe vedere anche l'altro tema del vegliare ora, ma lo lasciamo per la prossima volta. Ora preferisco che approfondiamo il tema del Signore e lo sposo, perché vorrei che questa settimana uno pensasse al senso della sua vita. Guarda lo sposo, vagli incontro, questo è il senso della tua vita, guarda il fine della tua vita, è questa comunione piena con Dio, allora fai questo cammino, la tua vita è il cammino per incontrare Lui.
Bene, sosta e riprendiamo il testo.
Sì, io non ho capito, almeno credo di non aver capito bene, come mai le vergini dormono. Perché quando si dice di vigilare, a me sembra un po' un controsenso il fatto che prima si addormentino, un po' quello che succede anche ai discepoli quando sono nel Getsemani, che si devono dormire ogni volta Gesù le rimprovera. E, ecco, volevo capire che senso aveva questo.
Sì, ecco qui... Dormire in quel senso vuol dire proprio tutti si assonnano e dormono, cioè muoiono. Alla fine tutti si muore e si chiude la porta. Allora dice vegliate prima perché allora siete già morti, ci sarà il grido nella notte, ecco lo sposo, e risorgerete, ma la vostra lampada sarà senza olio. Allora vegliate adesso, perché poi di sicuro tutti dormiremo e sarà tardi vegliare dopo morto. È da vegliare in vita, ecco, questo è il senso. Perché noi in genere diciamo sempre starò attento dopo. Come dopo? E adesso da vegliare. Poi saremo svegliati. E ci sarà l'incontro. Però è tutto si gioca nel nostro vegliare attuale.
Quello che ha colpito di questa parabola, al di là poi del concetto di vegliare, è quanto sia fallace affidarsi all'uomo e non a Dio. Cioè queste vergini stolte chiedono a quelle altre di prestargli dell'olio, invece di stare lì ad aspettare lo sposo. In fondo potevano anche essere senza olio, però se stavano lì probabilmente facevano ancora in tempo ad entrare nella porta. Invece no, hanno confidato in qualcuno che forse aveva anche un interesse delle andate. Ecco.
E questa è una seconda parabola raccontata da un altro che modifica il senso. Comunque, ecco, è vero, è sbagliato confidare nell'uomo, e però il senso proprio portante della parabola è questo, no? Che davvero la vita presente è seria e si chiude. E alla fine chiudi la partita, è quella che ha giocato, insomma. E allora vorrei chiamarti proprio, non a quello che faremo allora, allora ci sarà nulla da fare, raccogliamo quello che abbiamo seminato. Per cui se ho seminato niente, raccolgo niente. Cioè, è importante la nostra libertà, la nostra responsabilità. È chiaro che Dio è grazia, è dono, mi dà tutto. Però se io non lo accolgo, ricevo niente. Quindi la mia vita è proprio questo accogliere il Signore, e vedremo poi come nelle parabole successive, in modo che la vita sia fruttuosa. Dopo la vita c'è più nulla da fare. C'è l'incontro con lo sposo, però nella condizione in cui ci troviamo, per sé. Cioè, mi sembra che questa parabola vuol valorizzare molto il senso della vita presente, che va vissuta davvero con vigilanza e con amore, e non invece come un vuoto a perdere, ecco. È un vuoto a riempire. E riempire di cosa preziosa, che diventa luce. E noi abbiamo una sottovalutazione della nostra vita, ed è molto astuta. Cioè, diciamo, già serve a niente, per cui la buttiamo via. No, no, serve moltissimo. La mia vita terrena, il mio corpo, serve moltissimo. Serve ad amare Dio e amare il prossimo. E se lo butto via me stesso e butto via Dio. Proprio in questo corpo, in questa vita. Quindi è proprio tutta una valorizzazione del momento presente e della storia concreta dell'uomo che va vissuta nella piena responsabilità e nella vigilanza.
Io sono un po' confuso questa sera, perché devo riflettere ancora un po', forse il periodo quaresimale viene giustamente a colpirmi questa sera, perché ho sempre sentito parlare di Gesù che mi viene incontro, mi porta lui fuori dall'ovile, è lui che apre la porta per lasciarmi uscire. La dracma, non so, che viene cercata, addirittura, o la pecorella smarrita. E adesso sono io che devo uscire, sono io che devo andare. E questo così mi mette un po' a disagio, perché devo confrontarmi con quello che sto facendo, chi sono, cosa faccio, dove sto andando. E non aspettare soltanto che lui mi venga incontro. E questo mi fa molto riflettere, forse per la prima volta dopo 15 anni sento dire queste cose in maniera così forte, insomma.
E poi la parabola seguente spiegherà come. Se hai 5 talenti ne devi dare 10, ma perché? Lui mi ha dato 5, che è il suo amore. Io rispondo con altrettanto amore, così mi realizzo. Se non rispondo, non ricevo, perdo anche quello che ho. Se ho ricevuto uno, da uno. Cioè, uno deve effettivamente investire la sua esistenza nell'amore, se no la butta via. E poi la successiva insegna anche come, ecco. Quindi è proprio un valorizzare la vita presente, se no si cade in una forma di vago spiritualismo, no? Tutto va bene e Dio poi è misericordioso. È chiaro che è misericordioso, ma non si può usare la misericordia di Dio come paravento alla propria iniquità. Se hai capito che è misericordia e ti ama, allora rispondi con amore e ti realizzi. Se non rispondi con amore, non ti realizzi, e lui non può realizzarti al posto tuo, ecco. Cioè, è grande la libertà e la responsabilità dell'uomo. È solo davanti a un amore assoluto, il Signore davvero mi dà tutto e lo sposo, sono libero di rispondere. Cioè, come si risponde all'amore della sposa o dello sposo? È con l'amore. Se non si risponde con amore, è davvero il fallimento dell'esistenza.
Con questa nota mi pare si sia messa in evidenza anche una caratteristica che è tipica di Matteo, che scrive per una comunità che forse è tentata di stare ad attendere, potremmo dire anche una comunità vagamente spiritualistica, che non si impegna. Questa parabola è solo in Matteo. E già altre volte Matteo, su questo punto, dell'invocazione sterile, di un'attesa, sì, contrassegnata da fede, ma non anche da una responsabilità, di una certa laboriosità. Ecco, altre volte, dico appunto, Matteo era tornato su questi temi.
E per intenderci, come Paolo dice, no? E Cristo mi ha amato e ha dato se stesso per me, è proprio lo sposo, mi ha amato e ha dato la sua vita. Allora cosa faccio? Vivo io, non più io. La vita che vivo nella carne la vivo nell'amore verso di Lui che ha amato me. Così mi unisco a Lui e sono una sola carne con Lui, è proprio quella l'unione. Quindi che l'amore di Dio sia infinito è vero. Il problema è se io lo accolgo, e lo accolgo se corrispondo, nella mia misura, ognuno ha la sua misura, un talento, due talenti, cinque talenti, dieci, non importa, quattro.
Non riesco a inquadrare nella spiegazione che avete dato di questa parte la prima parte della risposta che le vergini sagge danno alle stolte, dove dicono no, che non abbia mancare per noi e per voi. Avrei capito avesse detto no, non possiamo darne, è impossibile. Invece è curiosa questa risposta, che non abbia mancare per noi e per voi.
Non l'ho capita neanch'io. E poi dopo, come gli esegeti, si può sempre dare una risposta intelligente dicendo, sai, i paragoni zoppicano, quindi quelle vergini hanno risposto così. Gesù voleva dire, normalmente una donna risponderebbe così, scusa, se te lo do resto senza io. Questo volevo dire, allora procuratelo adesso, quindi fare una ritraduzione di sponda, cioè non te lo dà, tu tieni conto che non te lo dà e allora cosa devi fare? Procuratelo prima. Ecco, perché non sempre nelle parabole ogni parola ha senso diretto, ecco. Però indiretto sì, cioè vuol dire che nessuno me lo può dare dopo, neanche le persone migliori del mondo, neanche Dio stesso, lui mi ha già dato tutto, quindi il senso penso sia questo.
Nell'ottica della misericordia, come devo leggere queste cinque vergini stolte? Come vengono collocate?
Ecco, che la grande misericordia è che il Signore mi fa vedere di essere stolto e che quindi mi converto. La grande misericordia è farmi vedere il male che faccio perché lo smetta e accolga il dono che ho, cioè lo sposo che mi viene incontro. Cioè vuole aprirmi gli occhi sullo sposo che viene, e questa è la misericordia di questa parabola, in modo che lo accolga, in modo che non sto lì a aspettare colui che verrà, no, viene, apri gli occhi, guardalo e accoglilo ora. Quindi è forte per svegliarci, ecco.
Sì, direi che non è una specie di descrizione prima che avvenga di quello che succede, è una specie di, come sulla linea delle cosiddette minacce dei profeti, che dice qualcosa perché non succeda, ecco.
Anzi, dice quel che sta succedendo perché non succeda dopo, se no neanche minaccerebbe, no? Perché ci esconda? È perché mi scopre e mi dice che in fondo non è che vivo una vita proprio sotto lo spirito del Signore, faccio tutte le cose che mi capitano a caso per egoismo, per istintività e non invece per amore. Allora questo mi sveglia.
Ecco, riflettevo sul fatto che in effetti noi nella nostra vita dormiamo parecchio, insomma. siamo tentati da questo, oppure siamo oggettivamente sovreccitati nel dilemma della scelta di quale logica seguire. In fondo poi a guardarci siamo tutti abbastanza simili, siamo tutti galantuomini, tutti per bene, diciamo, non siamo da buttare via proprio. Mi sembra che però il punto è proprio un altro, e in effetti in questa scelta siamo ostacolati parecchio, insomma, sia da noi che dall'esterno. No, quale logica seguire nella vita? Ecco, il fatto è che io ho provato che più si dorme, più si dormirebbe. Questo è un altro piccolo dramma. E quindi riflettevo su che cos'è che mi può salvare da queste contrasti, da queste difficoltà. Forse ripescando quella parola timore e tremore, no? In senso, in questo caso, molto salutare, direi, anziché, come dire, reprimenda. Ecco, perché in qualche modo devo uscire da questa dormiveglia o sovreccitazione fuori luogo. Non so se questo ancoraggio può essere valido, insomma.
Certamente questa parabola ci vuol davvero responsabilizzare e aprire gli occhi sul presente, perché non è proprio così che mediamente viviamo una vita nella gioia, nella pace, nella benevolenza, nel dono, nel perdono, nella comunione, nella solidarietà. Non è che la nostra società come tale, neanche i singoli, sprizzano amore e felicità, no, è violenza teorizzata, anzi ci sono delle norme che la teorizzano bene, bisogna stare a quei parametri, a quelle norme, se no sei fuori, sembra, ma non è vero. E quindi proprio aprire gli occhi a quale valore giochiamo. A me piace, guarda lo sposo, vagli incontro. Quello che sta facendo mi porta davvero verso di lui, verso gli altri. Vedremo la volta prossima la parabola dei talenti, che è bella proprio per i mercanti, ecco, che è il seguito di questa. Come si fa ad acquistare l'olio?
Ma io non capisco perché una vergine saggia non dovrebbe dare un po' del suo olio alla vergine stolta. Se uno pensa alle persone che nella vita non hanno conosciuto amore e che non hanno avuto l'opportunità di riempire il vaso di cui parlava prima.
Ecco, se non l'avessero fatto prima della mezzanotte sarebbero stolte. Dopo mezzanotte non possono più farlo neanche loro. Cioè la nostra vita si chiude in questa vita, vuol dire. È proprio per richiamarci all'importanza che questa vita è questa vita, non è da buttare. E mediamente la buttiamo. Cioè, e per tradurlo in concetti astratti cari a Sant'Ignazio, cosa vuol dire questa parabola? Che il fine della nostra vita è amare il Signore, il resto lo usi tanto quanto serve per amare il Signore. Facciamo così? Se non facciamo così, buttiamo via la nostra vita. Questo è tradotto in parabola molto più pittoresca, Ignazio in modo più razionale, ma è questo. Qual è il fine della mia vita? Il resto è finalizzato a questo? Non pare proprio. Ciò che non è finalizzato a questo è buttato via. Cioè mi fa male a me e agli altri. Allora la parabola vuole aprirmi gli occhi su questo, ecco.
Io rifletterei che l'olio si identifica con Cristo, quindi avere conquistato finalmente Cristo, è ovvio che non è possibile darlo in cambio di niente. D'altra parte, Cristo è il contrario di quello che propone il mondo, no? Cristo è un'assurdità. Anche il volere di Dio si presenta come un'assurdità. Le malattie e tutto quello che capita di spiacevole nella vita, no? E questa è la difficoltà.
E forse c'è da vedere meglio, ecco, si insiste molto dicendo che è assurdo, ma io ritengo che Dio comanda le uniche cose ragionevoli che ci sono: amare Lui, amare il prossimo e essere contenti. Poi il male c'è, ma certo non lo fa Lui. Poi sta a noi effettivamente saper prendere bene anche il male, perché se c'è, o rispondo al male col male e lo aumento, oppure anche quello so assorbirlo nell'amore. Allora anche questa è volontà di Dio, ma è volontà di Dio riflessa in diretta. La prima volontà di Dio è sempre positiva ed è l'amore. E poi questo amore diventa anche misericordia davanti alla miseria. Comunque direi, su questo testo ne abbiamo per un po'. E poi, ecco, questa settimana c'è la possibilità di meditare, ecco, di fare gli esercizi con più agio e più spazio su queste cose spirituali, su come realmente vivere la nostra esistenza mirata al proprio fine.